Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
Lunedì 8 di settembre, salve a tutti, siamo quelli dei viaggi in poltrona, oppure alla scrivania o sul sedile del vostro taxi, tra gli scaffali del vostro negozio, insomma ovunque voi siate, siamo quelli che così, mentre si lavora alle 12.10 di qualunque giorno feriale, vi fanno partire e viaggiare. Allora il taxi diventa, che ne so, un'astronave che fa viaggi spazio-temporali, oppure diventa un pulmino Volkswagen, non so. Allora, tra l'altro quest'anno viaggiamo puntando alto, perché non so se avete sentito, già lunedì scorso abbiamo percorso la Route 66. Cioè quest'anno ci vogliamo un po' divertire a ripercorrere i grandi miti del viaggio, cioè quei viaggi che non abbiamo fatto, probabilmente non faremo mai, ma in realtà un po' li abbiamo fatti perché li abbiamo sentiti in mille canzoni, in mille film visti, letti in mille libri. E quindi a questo punto io vi chiedo, qual è la cosa più hippie che avete? Che può essere una caratteristica, cioè uno stile di vita vostro, una scelta che avete fatto, ma può essere anche un oggetto, cioè non so, avete ancora nell'armadio un gonnellone a fiori. Io ho una fascia ridicolissima che sembra quella del cacciatore in realtà del film, che quando me la metto mi sento molto hippie, è il mio modo, oppure tutte le volte che sto a piedi nudi mi sembra di tornare indietro nel tempo. Vale anche un viaggio, un mezzo di trasporto, cioè qualunque cosa che vi faccia tornare un po' a quella stagione lì. E poi vorremmo anche capire che cosa vuol dire essere hippie, se c'è una definizione di hippie che vale ancora adesso, 8 settembre 2014. Perché vi chiedo di recuperare un oggetto, uno stato d'animo? Perché oggi facciamo un viaggione, oggi ripercorriamo la Hippie Trail.
Capital in the World.
Tanti messaggi su che cosa vi fa sentire hippie al 3886 70 80 90, oppure a direct@capital.it e sulla pagina Facebook Capital in the World. A me mi fa sentire hippie Tommaso. Adesso facciamo una foto dei capelli di Tommaso e cioè proprio ci sono tutti gli anni 70 dentro. Al telefono c'è Claudio Visentin della Scuola del Viaggio. Buongiorno Claudio.
Eccoci qua, ben ritrovati.
Anche a te, perché se c'è da parlare di miti del viaggio bisogna chiamare l'istituzione. Sentite,
grazie.
Prego, sentite che sigla abbiamo preparato. Questa generazione che voleva andare a Kathmandu, tutti volevano andare a Kathmandu. Kathmandu, ti ricordi, vabbè, il famoso film? Ma perché? Cosa c'era a Kathmandu?
Beh, questo è intanto lo straordinario Bob Seger, che a Kathmandu in realtà non ci andò mai, però il senso essenziale è questo. Lui dice, se il verso dove dice, se un giorno mi tiro fuori da tutto questo voglio andare a Kathmandu. Ecco, Kathmandu era proprio una liberazione, era una città che magari non si conosceva, che stava a Oriente, voleva dire fare un grande viaggio, voleva dire illuminarsi, voleva dire tirarsi fuori da tutti i guai e la noia, dal conformismo quotidiano, e infatti è la destinazione per eccellenza di questo viaggio hippie che fiorisce verso la fine degli anni 60, dal 67 in poi, e che diventa uno dei grandi viaggi che ci hanno fatto e disfatto, come diceva Giuseppe Cederna, una delle grandi categorie di viaggio proprio.
Sì, ma allora praticamente, cioè sulla mappa, sul mappamondo, dov'è certo. Questa Hippie Trail? Da dove va? Dove arriva? Cosa ne rimane?
Curiosamente l'Hippie Trail parte da un posto molto specifico, molto particolare, piccolissimo, che è una minuscola tavola calda, un padding shop. Io ci sono stato qualche mese fa a Istanbul, che era in sostanza un locale dove si poteva mangiare qualcosa, ma che aveva il privilegio, la caratteristica essenziale di non chiedere un pagamento immediato del conto. Ricordiamo che gli hippie erano anche abbastanza squattrinati, e su questo padding shop c'era un oggetto magico, questa grande bacheca che qualcuno ha definito l'antesignano di internet, perché internet ovviamente non c'era, dove chiunque volesse andare in Oriente lasciava un messaggio. Quindi si metteva un messaggio e si diceva: ragazza bionda cerca accompagnatore per andare in Oriente, così, e questa probabilmente partiva anche abbastanza rapidamente. Oppure si diceva: cerco compagni di viaggio, voglio dividere, voglio andare, eccetera eccetera. E quindi c'era questo piccolo padding shop, però diciamo Istanbul e quindi la Turchia. E poi c'era un viaggio straordinario attraverso sei paesi, quindi Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India e Nepal. Sono sei paesi, 6.000 miglia, tre grandi religioni mondiali, ovviamente l'Islam, il buddismo e le religioni indiane, e siamo ovviamente più o meno nel tracciato della Via della Seta. Quindi sì, puoi immaginare che cumulo di cose meravigliose.
Immagino, 7500 chilometri, perché la Lonely Planet ha proprio una guida dell'Hippie Trail e dice 7500 chilometri dall'Inghilterra all'India, durata del viaggio da 2 a 3 mesi, miglior periodo dell'anno quando sentite il bisogno di prendervi una pausa. Il consiglio giusto prima di partire per l'Afghanistan e il Pakistan: informatevi sulla sicurezza, perché ovviamente l'assetto geopolitico è un po' cambiato e quindi...
Certo, non è casuale intanto questo discorso Lonely Planet, perché Tony Wheeler e Maureen fecero proprio il loro primo viaggio lungo l'Hippie Trail nel 1972, e la prima guida che scrissero la scrissero proprio perché tutti gli chiedevano: ma come si fa a fare quel viaggio là? Quindi la Lonely Planet è figlia di Primo Levi.
È figlia di Hippie. Sì, è Hippie. Senti, non so che domanda farti, perché ne ho 15. Adesso dimmi tu, in cosa sei Hippie tu? Voglio sapere come sei vestito adesso, perché tu Hippie proprio no, devo dire, Claudio. Guardate.
No, non tantissimo, però quando viaggio sono più Hippie. Viaggiare è molto Hippie, ma vedi qual è il problema, Doris, che gli Hippie sono stati molto caratterizzati per come appaiono, questi strani vestiti, sandali, capelli lunghi, fiori tra i capelli, cioè sono stati molto presi nell'aspetto esteriore. Essere Hippie invece è anche un fatto interiore. Chi è un Hippie alla fine? Un Hippie è uno che quando le cose non vanno come vorrebbe si tira fuori,
sì.
Cioè non cerca di cambiare il mondo, ma cerca di cambiare prima di tutto se stesso.
Bello.
È convinto che se non comincia a cambiare lui, il mondo non cambierà mai.
Guarda,
e che le cose che non funzionano vanno lasciate dietro le spalle, per questo che si parte.
Abbiamo lanciato la sfida, la definizione migliore di Hippie, e i nostri ascoltatori adesso continuano. Tu rimani, perché tra poco facciamo sentire un altro pezzetto di canzone che ha una storia bellissima, che racconta in parte la Hippie Trail.
Capital in the World.
Aspetta, c'è un'interferenza. Grandissimo Tommaso, che ha mi fatto un missaggio perfetto tra Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, e Dammaro Dam, Claudio Visentin.
Eccola qua, questa è una delle grandi canzoni del tempo degli Hippie. Ha avuto anche un ritorno nella trance berlinese qualche tempo fa, dove è abbastanza spopolato. E questa fu la colonna sonora magnetica di un film di grandissimo successo di Bollywood, quindi un film indiano, Hare Rama Hare Krishna del 1971, che ha una storia bellissima, che dice del rapporto anche tra gli Hippie e i locali, fondamentalmente. In estrema sintesi è la storia di un bravo ragazzo indiano che fa parte di una famiglia che viene divisa precocemente da un divorzio, vissuto malissimo, che a un certo punto vede tornare in India la sorella che ha vissuto in Occidente, è diventata un Hippie, e la ritrova una sera in un locale appunto popolato dagli Hippie. È una scena bellissima per chi l'ha vista. Ovviamente il fratello buono, il fratello indiano, il fratello solido va subito al salvataggio della sorella. In realtà chi ha visto la sorella, che è questa bellissima ragazza che canta e balla, non sente quest'urgenza di andarla a salvare. Però insomma, che cosa ci dice? Ci dice che dopo un primo momento molto positivo, in cui gli Hippie interagivano molto bene con la popolazione locale, perché erano molto umili, ascoltavano, erano dei poveracci anche, cioè era gente che non pretendeva di essere chissà che, ci furono dei fraintendimenti, furono soprattutto le droghe e il sesso libero, ovviamente, che nelle società tradizionali dell'Oriente non erano molto adatti, per stabilire un rapporto duraturo. Quindi gli Hippie si rovinarono un po' la reputazione, ma gli inizi erano stati molto buoni. Io ho conosciuto il primo Hippie turco. Il primo ragazzo turco che divenne lui stesso un Hippie, ed era interessante sapere che in un certo momento facevano anche i proseliti. Oggi è un po' più difficile.
Tra poco proviamo a fare un pezzetto, perché oggi, lo ricordo a tutti quelli che si sono sintonizzati solo in questo momento, hanno pensato a un momento di pazzia di Radio Capital. Siamo un po' in Bulgaria, Turchia, Iran, Afghanistan, Nepal, India, Pakistan, ma siamo su una rotta che adesso non è più così consigliabile, soprattutto in alcuni tratti, ma stiamo ripercorrendo la Hippie Trail, quella che invece negli anni 70 era l'unica via, l'unica vera via per tornare, per riprendersi quell'avventura di cui c'era tanta urgenza. Senti, e stanno arrivando moltissime definizioni di che cosa vuol dire essere Hippie e che cosa hanno gli ascoltatori di Hippie. C'è un ascoltatore che ha scritto, non si è firmato, mi dispiace: il mio zaino, sempre davanti alla porta, un pezzo di arcobaleno che ti porti dentro ogni volta che intraprendi un viaggio, e quindi e vai, è la mia libertà, grazie e buon programma. E poi c'è anche un altro ascoltatore che dice: quando il mondo era Hippie io avevo troppo da studiare, poco da fumare e da amare. Però adesso alla mia età, che non rivelerò, mi sto rifacendo alla grande, perché poi il mondo Hippie non è finito, forse, o sì, non so. Cioè, no, indaghiamo.
Non è finita, c'è una notevole ripresa di interesse. Anche l'IP3 non è morto e sepolto. Certo, il cuore, che era l'Afghanistan, non è più tanto consigliabile. Però questa idea di andare a Oriente quando hai delle grandi domande da porre al mondo non è mai passata.
È rimasta.
È ancora lì.
Esatto. Grazie Claudio Visentin. Al prossimo viaggio mitologico. Un abbraccio.
A presto,
buona settimana.
Radio Capital.
Radio Capital. Capital in the world.
Allora, IP Trail, con noi oggi c'è Matteo Guarnaccia. Ciao Matteo, buongiorno.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Figurati, grazie a te. Allora Matteo, come tutti sanno, credo sia ancora on the road, Matteo.
Sì. Sei on the road. Anche in questo momento sono on the road. Certo.
Anche in questo momento, artista contemporaneo che in una fase della sua vita ha percorso quella stagione, quella strada. Senti qua. Allora Matteo, io mi sono messa la gonnellona a fiori di qui sopra, la fascia e il cajal, e sono pronta, se vuoi farci rivivere, un pezzetto della tua storia e di quel viaggio. Quando l'hai fatto tu l'IP Trail?
L'ho fatto inizio anni 70 e ovviamente era parte integrante di questo momento di, chiamiamolo risveglio, chiamiamolo attenzione esasperata verso la vita, per cui viaggiare era sicuramente una richiesta impellente che tutti quanti avevamo, nel senso di abbandonare, appunto slegare le cime dal porto e iniziare a navigare, per quanto il mare non fosse molto promettente. E andavamo in giro, io mi ricordo tra l'altro che si viaggiava, ovviamente era un viaggio collettivo, era un viaggio che si faceva con molte persone, e soprattutto il fatto che quando uno viaggiava trovava sempre costantemente persone che in qualche modo si relazionavano con te come fratelli, come amici, anche se oggi possono apparire parole un po' languide, ecco, in tempi duri come questi, parlare di, appunto, trovarsi in mezzo al deserto dell'Afghanistan, trovare un sorriso, trovare un aiuto, trovare appunto un pezzo di pane condiviso, può sembrare un'idea un po' Pollyanna, insomma, no? Che vedere il mondo con gli occhi rosa.
Sì, da hippie, insomma, una visione hippie del mondo, perché l'Afghanistan era il cuore di quel viaggio lì ed era il posto in cui il mondo diventava a colori.
Certo, perché era l'Afghanistan, dimentichiamoci innanzitutto dell'orrore che ci susta oggi il nome dell'Afghanistan, guerre, distruzioni, povertà, era un paese presente rimasto nel Medioevo, con tutti ciò che voleva dire la parola Medioevo, però con questa fantastica capacità di rappresentarsi attraverso la quotidianità, per cui anche se si pigliava una tazzina di chai, il famoso tè di quelle parti, rammendata, incollata, unita da pezzetti di metallo, erano sempre dei pezzi di porcellana meravigliosi, erano sempre teiere che ti riportavano appunto le tue letture da ragazzetto di Mille e una notte, vedere i volti di questi uomini barbuti che erano usciti da un film degli anni 30 e 40, appunto Kim, Libro della giungla, cose sì. Di questo genere.
Ma come vi accoglievano, Matteo? Cosa pensavano di voi?
Beh, erano sempre stupiti, nel senso che non eravamo né turisti, né missionari, né militari, per cui eravamo un tipo di europeo occidentale che loro faticavano a catalogare, insomma, no? All'inizio avevano un po' di compatimento, pensando che fossimo degli esiliati, cioè gente scacciata dal benessere, che era costretta ad andarsene via dalle loro case con l'aria condizionata, per qualche delitto commesso, non so bene come e quando. Quando capivano che tu eri nato lì di tua spontanea volontà, anzi eri ben contento di aver abbandonato il consumismo, le automobili, i vestitini, quelle cose che loro vedevano o assaporavano raramente, anche in tempi molto in cui la comunicazione era veramente molto primitiva, non c'era Facebook, non c'era telefono, cioè, i collegamenti erano veramente strani e molto saltellanti, per cui un'altra capita, eravamo lì per la nostra scelta, dopo il primo sbigottimento erano molto molto ospitali.
Matteo, rimani un attimo, rimani con noi se hai voglia, che sentiamo un pezzo e poi ti volevo chiedere cosa c'era di vero in quello che noi immaginiamo che fosse l'Hippie Trail. Cioè, noi siamo degli anni Ottanta, per cui ho soltanto degli stereotipi, no? Sesso libero, per non parlare delle sostanze stupefacenti, tutte un po' forse sciocchezze o forse no, insomma, fra un po' vorrei che ci raccontassi cosa c'è di vero, se c'è qualcosa oppure no, e se adesso
riveleremo tutto.
Riveleremo tutto, scoop, rimani con noi.
Capital in the World.
Su Radio Capital, 12:43 minuti, tutti gli hippie all'ascolto stanno contribuendo moltissimo, tra poco sentiamo anche qualcuno di voi, ma intanto Matteo Guarnaccia, artista contemporaneo, bravissimo pittore, storico del costume, che ha fatto l'Hippie Trail. E stanno scrivendo, Matteo, molti ascoltatori che, come me, quel viaggio lo hanno fatto soltanto virtualmente, cioè attraverso i racconti più o meno esagerati. Ma cosa c'è di vero in quel mito?
Beh, di base bisogna un po' sfatare il fatto che tutti andassero sul posto per crisi mistiche e spirituali, insomma. Gran parte delle persone che andavano lì era semplicemente per un bisogno assolutamente non controllabile di avventura. In quei momenti, quei luoghi offrivano veramente tutte le possibilità di avventura che avevano a disposizione, per cui luoghi senza legge, luoghi appunto senza controllo sociale. Ovviamente noi godavamo del fatto di non essere dei locali, potevamo permetterci di fare delle cose che i locali ovviamente sarebbero stati...
Ma tipo cosa facevate?
Beh, appunto, come condividere enormi stanzoni o enormi terrazze in totale promiscuità, come scrivevano i giornali dell'epoca, cose che ovviamente dall'Iran all'Afghanistan, al Pakistan, eccetera, eccetera, non erano cose che i locali potevano fare.
Certo.
Ovviamente si cercava di essere nelle condizioni migliori, non troppo esagitati, perché ovviamente sapevamo benissimo di muoverci su un tappeto di gusci di uova, perché appunto non eravamo certo a vivere nella migliore città possibili. Però c'era questa idea che tutto sommato si potevano sperimentare degli stili di vita che ovviamente in Europa, in America, non erano assolutamente proibiti, ma anche la questione stessa delle, appunto, sex, droga, rock and roll era rappresentato da delle penose cassette lette da mangianastri, perché appunto le pile poi non si trovavano, non erano di buona produzione, per cui finivano subito. La musica, anzi, si scopriva una cosa molto interessante, la musica locale, per cui tutto quello che è venuto poi come world music, ethno music, ce ne cibavamo veramente in maniera molto molto aperta. Le droghe, ovviamente, bisogna nascondersi dietro il dito, c'erano, erano parte integrante di quelle culture, ed era fantastico vedere come da noi il vino, insomma. Quando vedevano tutta questa esuberanza, tutto questo attaccamento verso delle sostanze che lì erano assolutamente a disposizione di tutti e nessuno ne abusava, era un qualcosa che ci faceva rendere conto di quanto fosse stupida anche la mitizzare alcune esperienze. Sì. Che andavano molto di moda in quegli anni.
C'era un effetto paradosso, no?
Cioè... Esatto.
Senti, Matteo, l'ultima cosa, qual è la tua definizione di hippie?
Beh, hippie era una persona che in qualche modo cercava di vivere semplicemente attraverso il cuore.
Ma in che cosa sei rimasto hippie, se lo sai ancora?
Ma ovviamente nella facoltà, nella voglia di ascoltare e non di parlare sopra gli altri, ecco. Forse queste sono le cose più interessanti.
Grazie Matteo Guarnaccia, vediamo le tue opere, linkiamo anche sulla nostra pagina Facebook. Grazie, un abbraccio.
Grazie, buona giornata.
Ciao.
A tutti.
Capital in the World, il mondo gira su Radio Capital.
Ma Fabrizio De André era hippie? Allora, se hippie è colui che riesce spontaneamente ad essere un sognatore, un instancabile innamorato viaggiatore, lo era, a suo modo. Ho sfruttato anche il messaggio di Mario da Cosenza. Grazie per tutte le cose che avete scritto, eh. Ad esempio, Fabrizio è un hippie, perché dalla città si è trasferito in un bosco, il mio vicino è a 1 chilometro e io coltivo la mia insalata felice. Quando posso viaggio con il camper e mi sento libero. Essere libero, anima e corpo, per me vuol dire essere hippie. E questo è Fabrizio. Poi volevo salutare Carla, che domani parte per per l'India. Accidenti, ho perso il messaggio. Vabbè, Carla, abbiamo anche provato a contattarti, ma non ci siamo riusciti. Ah, eccoli qua, partenza per l'India per il terzo anno consecutivo. Io e mio marito ci siamo innamorati di questo paese meraviglioso, della sua gente sempre pronta a guardarti dritto negli occhi e a regalarti un sorriso. Dell'Italia ci mancherà soltanto il nostro adorato cane e anche Radio Capital, che ci accompagna sempre. Buon viaggio, Carla, anzi, se vuoi poi sei nostra ospite. Gianni Fall'uomo.
Ci segnalano anche che in questi giorni al Milano Film Festival stanno presentando un documentario che si intitola Freak Out, che mostra come sono nati i primi hippie nel 1900 in Svizzera.
No, in Svizzera no, gli hippie in Svizzera non ce la posso fare.
Guarda che è una storia bellissima, sono andato a vedere delle cose e pare che proprio nel 1900 ad Ascona, un villaggio sul Lago Maggiore, una serie di pensatori radicali dell'epoca avessero comprato la cima di un colle, il Monte Verità, che avevano chiamato Monte Verità, e qui avevano creato una comunità in cui avevano sperimentato il nudismo, il libero amore, il femminismo, il veganesimo, e frequentata addirittura da gente come Freud, Lenin, Hermann Hesse.
Quindi nasce in Svizzera, l'hippie nasce in Svizzera perché si sono comprati la cima di un monte. È tutto molto svizzero, fantastico. Tu non sei molto hippie o sei hippie a tuo modo?
Sono hippie dentro.
Sei hippie dentro. Manuel invece secondo me è hippie anche fuori, un nostro ascoltatore. Ciao Manuel, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Saluto anche Francesca, che forse è accanto a te.
Sì, sì, è vicino a me, sì.
Allora, tu che hai mandato un messaggio, vai, racconta tu.
E niente, io praticamente da qualche anno ho un pulmino Volkswagen e mi sono comprato perché avevo passione sin da quando ero bambino. E per qualche anno è rimasto lì fuori, oltre a qualche viaggio che abbiamo fatto, diciamo ad arrugginirsi, tra virgolette, perché comunque il lavoro mancava e io lo vedevo consumare. Allora a un certo punto ho detto, ma perché non unire sia la passione per i viaggi e per questo splendido mezzo ad un lavoro? E praticamente da più di un anno ormai, con questo mezzo porto i turisti per Roma, oppure per i classici matrimoni, tour per Roma con aperitivo a bordo, compleanni, qualsiasi tipo di evento.
Cioè sul Bulli, sul famoso...
Sì, sul mio D2, sì, Volkswagen.
Che si chiama Romano.
Si chiama Romano, in teoria vi vorrei mettere curiosità, però ve lo svelo perché si chiama Romano.
Perché?
Dietro la targa praticamente una è del 72, quindi del 74, scusate, quindi è Roma N0. Quindi se tu lo leggi per esteso si legge Romano. E quindi si è autobattezzato. Sì.
Quindi se vedete un pulmino Volkswagen così, dentro ci stanno facendo qualche festa, qualche cosa,
sì,
Francesca e Manuel, che hanno deciso di essere un po' hippie dentro e anche fuori, e di trasformare...
Sì, assolutamente.
Va bene. Cosa vuol dire essere hippie per te, al volo, Manuel?
Essere hippie per me può significare questa voglia quotidiana di viaggiare proprio, perché comunque anche se lo uso per lavoro... Ogni giorno è un piccolo viaggio per me, è un racconto, è qualcosa, ecco, è un racconto. Diciamo
un racconto che non dobbiamo smettere di raccontare.
Bravissima.
Ciao Manuel, buon lavoro, ciao.
Grazie, ciao.
Capital in the World.
Dennis di Pordenone, che abbraccio e saluto con immenso affetto, dice che essere hippie è vivere a colori. Vero un po', no?
È bella.
Colorati un po'. Ma non abbiamo detto niente di libri, che ce ne sono tantissimi che si potrebbero leggere.
Ma ce ne sono tanti. Adesso me ne viene in mente uno molto bello, che è l'autobiografia di Neil Young, che si intitola Il sogno di un hippie.
Ecco.
Voglio dire, meglio di lui.
Meglio di lui che ce lo può dire, altrimenti c'è Kathmandu, Il grande viaggio, storia vera di una vita lungo l'hippie trail. Grazie a tutti. Tommaso Checchi, Gianni Fall'uomo e Doris Zaccone tornano domani.
Capital in the World.
Anche in podcast, su iTunes e su capital.it.